www.radio3pod.rai.it.
Per creare il futuro bisogna vivere il presente. Più tecnologia, meno sprechi, più amore. Chiama 800 20 20 20 o clicca genertel.it. La prima assicurazione online. E il primo amore non si scorda mai. Ti amo.
Il terzo anello. Castelli in aria. Di Edoardo Lombardi Vallauri.
Buongiorno. Oggi parleremo della scelta professionale, cioè della decisione che prima o poi tutti si trovano davanti di dove orientare la propria formazione per poi fare un lavoro piuttosto che un altro. È vero che nella nostra civiltà è meno vero di quanto fosse un tempo che se uno sceglie un lavoro poi se lo deve tenere. Le generazioni precedenti sceglievano un lavoro e quello avrebbero fatto poi per tutta la vita. Oggi ci si ricicla più facilmente, si passa più facilmente da una cosa all'altra, c'è più flessibilità, come si dice. Qualche volta ci viene anche imposta questa flessibilità, nel senso che ci viene detto non abbiamo più bisogno di te, sii flessibile. Ecco, questo discorso della scelta professionale oggi lo affronteremo nella chiave di una dinamica leggermente oppositiva, di una difficoltà a mettere insieme due esigenze, quella della vocazione, ciò a cui ci si sente chiamati, e quella della sicurezza, che spesso ci viene ricordata come un criterio necessario per orientare la nostra scelta. Tra poco vedremo in che modo questi due criteri interagiscano. Recentemente abbiamo parlato del fatto che tendiamo ad essere in ritardo rispetto alla realtà, cioè come esseri umani e spesso anche come collettività umane mettiamo un po' di tempo a capire come stanno le cose. Una consapevolezza nuova, per quanto sia vera, trova difficoltà a diventare una consapevolezza di tutti. In sostanza, noi umani non ci accorgiamo immediatamente dei cambiamenti. Si osserva di fatto che certi cambiamenti si operano nella realtà. Per esempio, c'è la possibilità di piantare patate perché sono arrivate dall'America del Nord, e noi lo stesso, come europei, per secoli, o comunque per molti decenni, non le piantiamo e moriamo di fame. Quindi il cambiamento non diventa automaticamente consapevolezza del cambiamento. Bene, un ambito in cui questo si riflette nelle nostre vite è quello del mercato del lavoro. Ovvero, io credo che il mercato del lavoro stia cambiando, di questo siamo tutti convinti, credo sia molto cambiato negli ultimi tempi. E cosa può avvenire? Può avvenire che questo cambiamento, perché diventi chiaro, visibile a tutti, richiede tempo. Quindi il cambiamento c'è già, ma molte persone si regolano ancora come se non ci fosse. Un tempo, diciamo una o due generazioni fa, si potevano fare dei ragionamenti del tipo: gli ingegneri guadagnano molto, oppure gli avvocati guadagnano molto. Ecco, questi ragionamenti ci fanno venire in mente uomini della vecchia generazione con grosse scarpe pesanti, ci fanno venire in mente virtù borghesi, remunerazioni fissate secondo tradizioni per cui certi lavori sono sempre redditizi, certi altri lavori non sono mai redditizi, una civiltà un po' statica fatta a strati e a categorie. Questo da un lato non è più tanto vero, cioè non è più così vero che gli ingegneri guadagnano molto, quindi fare l'ingegnere rappresenta una garanzia di alta collocazione sociale. Dall'altro è vera un'altra cosa, ed è che non ci sono più mestieri o passioni che non possano diventare estremamente remunerativi. Cioè, un tempo di certe attività si poteva tranquillamente dire: con quella lì non vai da nessuna parte. Invece oggi non c'è praticamente niente di cui si possa dire: con quello non vai da nessuna parte. Al limite, se uno è un appassionato della costruzione di monumenti di fiammiferi e Vinaville, lui fa la Tour Eiffel, poi fa il Ponte Carlo di Praga con fiammiferi e Vinaville. Questo, che un tempo si sarebbe considerato necessariamente invendibile, cioè qualcosa che poteva attenere alla sfera privata, al lobby, perché oggi mi permetto di dire: se uno ha una passione in quel senso forse può diventarci ricco? Perché cosa è cambiato più di tutto? Due cose. È cambiato che la platea, il bacino di utenza di tutto quello che noi facciamo, non è più il nostro paese. A volte non era nemmeno il nostro paese, era la regione in cui vivevamo. È il mondo intero. Ovvero il mondo è strutturato in modo che qualunque cosa uno faccia, se veramente vuole, può cercare di renderla nota, di diffonderla, di comunicarla e al limite quindi anche di venderla all'intero orbe terracqueo, all'intero mondo. Quindi, se uno è uno straordinario costruttore di monumenti di fiammiferi, magari non venderà i monumenti di fiammiferi, ma come creativo di una grande azienda di modellismo, che so, la Lego, può darsi che lui trovi una collocazione enormemente remunerativa da qualche punto di vista, cioè comunque una collocazione decisamente interessante. È un'ipotesi che non si può mai scartare, perché c'è l'intero mondo che ci guarda e non più soltanto il nostro paese. Ora, quello dei fiammiferi è un caso limite, ma se uno piace giocare col computer, un tempo questo nessuno l'avrebbe considerato un mestiere, e ancora c'è molta gente che giocare col computer lo considera un divertimento, qualcosa che non può essere sfruttato sul piano professionale. Bene, non è vero, perché oggi c'è un intero mondo che vuole giocare col computer, e se uno è un appassionato di giochi col computer, perché non dovrebbe intraprendere una strada professionale in quella direzione? Inventare giochi col computer può essere enormemente remunerativo. Proprio perché se sei il migliore a fare quella cosa, anche se quella cosa complessivamente può non essere molto richiesta, ma se sei il migliore al mondo, tutti se ne accorgeranno. Ecco, fino a due generazioni fa, essere il migliore al mondo a fare qualcosa non serviva a granché, perché tanto il mondo non ti stava a guardare. Oggi, se vuoi, puoi farti guardare da tutto il mondo. Tra poco vediamo meglio in che senso. Allora, abbiamo fatto il caso limite che uno abbia una passione per i monumenti di fiammiferi. Però abbiamo fatto un altro caso, cioè uno che ami giocare col computer. Dicevo, quello che conta per il successo finale, professionale si intende, di una persona, non è tanto che cosa vuole fare, ma quanto bene lo fa. Se uno gli piace andare in deltaplano, poniamo, che è chiaramente, o in parapendio, che è chiaramente un divertimento, non sembrerebbe un mestiere, oppure a uno piace fotografare gli uccelli, fare bird watching e fotografarli, sembrano divertimenti e non lavori, ma se uno è veramente bravo a farlo, i suoi risultati saranno di interesse per un bacino di utenza, per una platea che è l'intero mondo, così grande che sarà perfettamente possibile mantenercisi. Diventerà un esploratore, firmerà documentari del National Geographic, farà conferenze, pubblicherà libri di foto, ecco, tutte cose che su una scala ridotta, poniamo nazionale, forse non davano spazio a pensare queste cose come un mestiere. Ma sulla scala attuale, che è quella di che se uno fa delle buone foto degli uccelli, non li vende soltanto in Italia, se è italiano, ma le può vendere a tutto il mondo, la massa critica c'è, cioè la massa capace di sostentare qualcuno perché si dedica a queste attività c'è, a una condizione: che ci si dedichi in una maniera così eccellente, così convincente, così affascinante da poterle proporre. Se uno ama ballare, naturalmente questo è altrettanto vero, cioè oggi un ballerino di qualità ha il mondo come ambito nel quale può cercare di imporsi. Se uno ama scrivere è la stessa cosa, specialmente se scrive in inglese, perché lì c'è un vincolo, e cioè una cosa a cui non tutti pensano, ma essere un autore letterario italiano significa poter contare su una sessantina di milioni di persone di cui solo una piccola parte legge, mentre se uno scrive in inglese automaticamente le persone che possono leggerlo sono miliardi. E proprio lì si vede la differenza. Se tu sei inglese o americano, comunque se scrivi in inglese, puoi fare la scommessa di dire io sarò scrittore molto più a cuor leggero che se sei italiano. Lo scrittore è il tipico mestiere, tra virgolette, che i genitori preoccupati del destino dei figli considerano con sospetto, perché dicono quello non riuscirà mai a mantenersi facendo lo scrittore. Beh, se il figlio è italiano hanno più ragione che se il figlio è americano, perché appena uno scrive in inglese, ecco, avviene quella cosa che dicevo prima, cioè il pubblico, la platea potenzialmente pagante è l'intero mondo, e quindi per poco che uno scriva della roba leggibile, su tutti quei miliardi di persone ci sarà pure qualcuno a cui venderla. Quindi da un lato c'è questo: si è ampliata talmente tanto la platea che non sono più solo i mestieri tradizionali a garantire, a dare una possibilità di sostentamento, ma praticamente qualsiasi stravaganza nell'universo mondo raccoglie abbastanza adepti da poter pensare di mantenercisi. L'altra cosa che è cambiata è che, rispetto a qualche generazione fa, è un mondo più prospero, dove c'è più ricchezza, e almeno in certe parti di questo mondo, nella parte diciamo nord e in particolare quella nord occidentale, c'è un avanzo di ricchezza che consente a tutti di spendere molto, sia tempo che anche denaro, nell'intrattenimento, il cosiddetto entertainment. Allora, questa scala mondiale della platea è anche una scala mondiale di una platea che è pronta a spendere molto per cose di divertimento. E allora, mentre prima soltanto se tu fabbricavi pezzi di motori qualcuno era disposto a pagarti, adesso qualcuno è disposto a pagarti perché tu ti diverti a volteggiare nel cielo e fai dei filmati, qualcuno è disposto a pagarti perché ami cercare gli animali rari nella giungla e poi fai appunto dei filmati, dei libri, e qualcuno è disposto a pagarti perché danzi molto bene e fai dei video, perché c'è molta più gente, molte più risorse che sono drenate verso il mondo dell'intrattenimento, quindi di ciò che è remunerativo non solo perché è utile, ma anche semplicemente perché è interessante, perché è divertente. Si è enormemente espanso, grazie alla ricchezza, lo spazio di remunerazione di ciò che è semplicemente divertente. Quindi, insomma, quello che sembra di poter dire è: non ci sono più mestieri buoni e mestieri cattivi. L'importante è arrivare a fare qualcosa molto bene. A quel punto, qualunque cosa sia, un pubblico lo troverà, perché c'è molta più gente come pubblico e perché anche il voluttuario, il meramente divertente, il meramente curioso può avere un qualche mercato in questo mondo. Ora, da che cosa dipende il quanto bene uno fa una cosa? Dipende da quanto la cosa che uno intraprende corrisponde al suo talento, alla sua inclinazione. Più sei portato per una cosa, più è probabile che tu riesca a importi su larga scala. Se uno ha veramente una passione, questa in realtà è una ricchezza immensa, perché non importa che passione è, se lui la coltiva e diventa eccellente, potrebbe avere perfino fama mondiale. Quindi, se uno non ha una vocazione, allora forse tutto sommato è vero che la cosa migliore è dedicarsi a un curriculum sicuro, prepararsi per un mestiere codificato. Ma se uno ha una vocazione, fare fotografie, suonare uno strumento, scrivere libri, allevare serpenti, arrampicarsi sulle pareti di roccia, volare non importa con quale strumento, e ancor più se si tratta di qualcosa di mai visto prima, bene, conviene coltivare quella passione. Questo in realtà è un discorso rivolto ai giovani e ai genitori. E cioè, non diffidate delle vocazioni, anche quelle che sembrano più frivole, più voluttuarie, perché in questo mondo in cui tutto può essere comunicato, anche la cosa più marginale, anche la cosa più che sembra solo un divertimento, se è fatta a un livello estremamente notevole, diventa un grandissimo successo. E, ripeto, ancora più se è una cosa che non si è mai fatta prima. L'esempio forse più convincente di questo è la nascita dei computer. Nella famosa Silicon Valley in California, a un certo punto degli strani spiantati, delle specie di hippies normalmente laureati in filosofia, si sono incapricciati di un'idea, e cioè del fatto che su un supporto materiale, percorso da corrente elettrica, si potevano implementare, si dice, cioè si potevano far girare, si potevano far funzionare dei ragionamenti, ovvero era possibile imporre una struttura logica a frammenti di materia. Da questo è nato il computer. All'inizio erano degli stentati tentativi che sembravano piuttosto dei giochi, cioè era estremamente divertente dire: io questa serie di passaggi logici, invece di averli nel cervello, li scarico, li stampo su una struttura materiale, in modo tale che quando la corrente elettrica percorre quella struttura materiale viene riprodotto quel algoritmo, si chiama quella struttura logica. Bene, era un gioco, era qualcosa al limite del gioco e della filosofia. Quelli che hanno scommesso in questo gioco, che hanno detto: io invece di fare le solite cose che si sa che funzionano, tipo faccio l'ingegnere meccanico e vado, visto che sono uno bravo, e vado a lavorare alla General Motors, quelli che hanno scommesso su questo hanno creato la più grande rivoluzione tecnologica degli ultimi tempi, hanno veramente cambiato la faccia del nostro modo di vivere e sono anche diventati in molti casi immensamente ricchi. Ecco, questo perché? Perché avevano una gran voglia di farlo e quindi lo hanno fatto molto bene, perché veramente ci si divertivano, e quando tu fai molto bene una cosa, come stavo dicendo, verrai premiato. Ormai è un mondo che ti premia se fai molto bene una cosa, tanto più se è una cosa molto utile, ma anche solo se è una cosa molto divertente. E nelle cose che ancora non si sa come sono, si potrebbe annidare l'immenso successo, come nel caso dei semiconduttori di Silicon Valley. Quindi una morale per i genitori: non frustrare le vocazioni dei figli, non credere che lo studio, quello curricolare, quello ordinato, sia più importante delle loro passioni, delle loro stravaganze, delle cose che hanno veramente voglia di fare. Certo, lo studio curricolare è molto importante, però potrebbe essere solo il contorno della cosa veramente importante, che è quella a cui il figlio da dentro sente di voler dedicare i suoi giorni, il suo tempo. Perché la cosa a cui il figlio tende con naturalezza è quella in cui può eccellere. Allora, incoraggiandolo a volare in parapendio o a allevare roditori perché gli piace, forse lui diventerà una star. Invece, se non ha voglia di fare l'avvocato o l'ingegnere, resterà un avvocato o un ingegnere mediocre. Dunque, i genitori. Sì, lo so, figlio, tu vorresti recitare in teatro, ma devi pensare anche alla sicurezza. Quindi, prima di tutto, fai economia e commercio. Oppure, sì, mia figlia ha la fissa dei bambini, vuol fare un lavoro con i bambini, gli piace coccolare i bambini, ma noi teniamo anche alla sua sicurezza. Quindi, deve studiare legge e fare l'avvocato. Ecco, questa parola sicurezza è spesso sulla bocca dei genitori, che interagiscono con i figli per aiutarli a prendere le decisioni giuste, le decisioni professionali giuste. Quindi spessissimo da un lato c'è il figlio che mette avanti i propri gusti, la propria vocazione, i propri desideri, ciò che gli piacerebbe fare, e il genitore prende il ruolo responsabile del richiamo alla sicurezza. Ora è interessante che quando si parla di sicurezza in quest'ambito, nessuno si cura di chiarire a che sicurezza pensa. Cioè il genitore non dice al figlio: io ho in mente questo tipo di sicurezza. Non lo dice nemmeno a se stesso. Allora, qual è questa sicurezza in nome della quale il genitore normalmente dice: guarda, sì, lo so, a te piace fare l'attore, ma pensa alla sicurezza, intanto laureati in legge. È la sicurezza di non annoiarsi? No. È la sicurezza di fare un lavoro che per lui nella sua vita ha senso, che aggiunge qualcosa al senso della sua vita? No. È la sicurezza di fare un lavoro socialmente utile? È questo che ha in mente il genitore quando dice: pensa alla sicurezza e non solo ai tuoi gusti, non solo a quello che ti va di fare? No, non è probabilmente la sicurezza di fare un lavoro socialmente utile. Oppure è la sicurezza di fare un lavoro pulito dal punto di vista etico, cioè di operare in un settore che non è connivente con la vendita di armi nel mondo o non è connivente con forme di inquinamento grave della biosfera. E questa è la sicurezza a cui pensano i genitori quando dicono: beh sì, intanto fai legge, beh sì, intanto fai economia e commercio o ingegneria. No, non è nemmeno questa. È la sicurezza di essere felice? Magari. In realtà questa sicurezza è molto più difficile da ottenere delle altre di cui abbiamo parlato prima, però è difficile che i genitori abbiano in mente questo. Se avessero in mente questo, probabilmente proporrebbero strade diverse. E invece, è ovvio, hanno in mente la sicurezza economica. Quando qualcuno dice pensa alla sicurezza, pensa sempre alla sicurezza economica. La sicurezza senza aggettivi è la sicurezza economica. Questo ci dovrebbe far riflettere sul modo in cui la nostra mentalità è condizionata. È abbastanza, se ci pensate, è abbastanza interessante che in italiano, quando si parla di vocazioni professionali, la parola sicurezza sia in realtà sinonimo di sicurezza economica. La sicurezza per eccellenza, la sicurezza per antonomasia è evidentemente la sicurezza economica. Ma, come abbiamo visto, anche facendo solo qualche esempio, ci sono diversi tipi di sicurezza a cui uno potrebbe aspirare. E allora, qual è la più importante? È più importante la sicurezza di non annoiarsi per tutta la vita o la sicurezza di avere una condizione economica molto soddisfacente o abbastanza soddisfacente? E chi lo sa, io non sono sicurissimo che la sicurezza economica sia più importante della sicurezza di non annoiarsi. Oppure è più importante la sicurezza economica, cioè lo stipendio garantito, comunque un reddito garantito, o la sicurezza di fare qualcosa che conferisce senso alla mia vita, nel quale io, a cui io posso aderire perché penso sì, è giusto farlo. Oppure è più importante la sicurezza economica o la sicurezza di fare un lavoro utile socialmente, cioè di sapere che sono utile agli altri. Oppure è più importante la sicurezza economica o la sicurezza di fare qualche cosa che non contribuisce all'ingiustizia nel mondo, non contribuisce alla rovinare l'ambiente della terra, e insomma sono tutte cose importanti. Non credo che la sicurezza economica sia l'unica importante, e quindi questo appello alla sicurezza è un appello miope, perché dire al figlio sì, tu vuoi far questo, ma pensa alla tua sicurezza, lascia intendere che questa sicurezza sia molto importante. Invece stiamo parlando solo della sicurezza economica, che è una fra le tante, non è poi così importante. La parola sicurezza è fuorviante, perché sembra che sia la sicurezza in assoluto. No, stiamo parlando, quando opponiamo alla vocazione qualcos'altro, chiamandolo sicurezza, stiamo parlando solo e soltanto di reddito. Resici conto che quando si parla di sicurezza si sta parlando soprattutto di sicurezza economica, e che quindi ciò che si oppone qualche volta da parte dei genitori alla vocazione del figlio è soprattutto una sicurezza economica. È lecito domandarsi, ma nell'Italia di oggi, davvero la sicurezza economica di una persona è in forse? Cioè, davvero, quanti sono i figli che rischiano di non avere abbastanza economicamente per la loro vita? Siamo sicuri che non siano più in forse altre sicurezze come quelle che dicevamo prima? Cioè, la sicurezza di essere felice perché realizzato, perché non annoiato dal proprio lavoro, perché non disgustato dalla tipo di destino che il nostro lavoro rappresenta. Queste sicurezze sono altrettanto importanti e altrettanto in forse, o forse ancora più in forse, di quella economica. In Italia, oggi, quanti sono gli autoctoni, non parlo degli immigrati, ma gli autoctoni vuol dire i nativi, che rischino veramente di fare la fame, se non gli manca del tutto la voglia di lavorare? Quali sono le persone che possono veramente per un lungo tempo della loro vita restare senza sostentamento se sono disposte a lavorare? Non moltissime. E con un titolo di studio medio o medio alto, ancora molte meno. Cioè la povertà è un fenomeno marginale che esiste e bisogna averne il massimo rispetto, non sto dicendo che non esista. Però la stragrande maggioranza di quei genitori che invocano la sicurezza stanno parlando a ragazzi che non rischiano assolutamente niente dal punto di vista economico, rischiano di avere un po' meno soldi invece che un po' di più. E invece magari rischiano tantissimo su quegli altri piani, sul piano della realizzazione, della non noia, della soddisfazione nel fare il proprio lavoro. Quando è che la sicurezza economica è davvero in forse? Nella fase iniziale. Cioè non importa chi, non importa con quale formazione, terminati gli studi, vive un momento di difficoltà nel trovare lavoro. Questo momento dura di più o di meno a seconda delle scelte che si sono fatte. Se ci si instrada in una direzione dove è facile trovare lavoro, quindi quella che i genitori chiamano la sicurezza, probabilmente subito dopo, poniamo la laurea o il diploma, si trova lavoro e si comincia subito a guadagnare. Se ci si mette su una pista più difficile, non so, il teatro, il cinema, volare in deltaplano, l'osservazione degli uccelli, ma anche altre cose tipo l'insegnamento, più idealistiche e meno puntate sul reddito, ci può essere il rischio che uno per qualche anno o non abbia un reddito o abbia dei redditi insoddisfacenti. Quindi il discorso della sicurezza, se vale, vale essenzialmente nei primi 2, 3, ma diciamo pure 5 anni dopo la conclusione del ciclo di studi. Quindi è vero che ci sono mestieri che rendono migliori, tra virgolette, quei primi anni, perché ti danno subito delle soddisfazioni professionali, e mestieri che invece in quei primi anni ti fanno trovare lungo, ti fanno avere delle difficoltà, ti possono frustrare perché non trovi. Bene, però poi, in tutti i campi, anche in quelli in cui è più difficile trovare lavoro, dopo questi primi anni, 2, 3, 4, diciamo pure 5 anni di ricerca, una collocazione normalmente le persone la trovano. E allora poi si apre un ciclo di 40, 50 anni, nei quali uno a quel punto fa quello che ha trovato, se vuole. Allora, qual è il rischio? È che in nome della sicurezza e di una rapida soluzione del problema economico, per migliorarsi quei primi 2, 3, forse 5 anni, uno poi si ritrovi per i successivi 50 anni a fare qualche cosa che non ha scelto perché gli piaceva, ma l'ha scelto solo perché si poteva cominciare subito a guadagnare. Invece, se uno accetta di tirare un po' la cinghia all'inizio, poi quando finalmente si installa in un destino più lungo, tutta la vita davanti ce l'ha nella cosa che gli piaceva. Allora attenzione, in nome della sicurezza, a non giocarsi in nome dei primi 5 anni i successivi 45. Meglio trovare lungo i primi 5 e star bene nei successivi 45 che viceversa. Abbiamo parlato di scelta professionale, di vocazione e di sicurezza. Abbiamo fatto la riflessione che oggi l'intero mondo può essere la platea di un'attività, e quindi anche le attività più stravaganti, più marginali, che un tempo non avrebbero avuto senso se concepite come fonte di sostentamento, oggi possono averla. Anche perché questo intero mondo che ha sostituito il mondo ristretto di una volta, che ognuno di noi aveva a disposizione un tempo, questo intero mondo non è solo un mondo intero, ma è anche un mondo molto più dedito e molto più capace di spendere, di fungere da platea, non solo a ciò che è utile, a ciò che è produttivo di entità utili, ma anche fungere da platea a ciò che è semplicemente divertente, interessante, bello, curioso, stravagante. Quindi ogni cosa ormai ha una platea potenzialmente estesa. Questo rafforza, per così dire, la fiducia che ogni persona che deve scegliere cosa fare può avere in vocazioni divertenti, in vocazioni apparentemente quasi non professionali, in vocazioni marginali. E quindi un genitore, un figlio, comunque chiunque sia coinvolto nella decisione del mestiere di una persona, secondo me oggi può avere più fiducia di prima in tutto ciò che è più divertente e più attraente, senza essere necessariamente un curriculum tradizionale. A questo si aggiunge il ragionamento che abbiamo fatto sul fatto che perseguire la sicurezza economica tendenzialmente migliora i primi pochissimi anni del destino professionale di una persona perché gli fa mettere subito le mani su un lavoro, ma privilegiare altre cose migliora i successivi moltissimi anni, perché anche se un pochino certe carriere, comunque anche certe attività che non sono carriere, possono richiedere grande sforzo di pazienza all'inizio, ma poi ti installano definitivamente in ciò che veramente volevi fare. E quindi, insomma, abbiamo speso questi 25 minuti essenzialmente a favore della vocazione rispetto a un'idea di sicurezza che molto spesso è, in maniera miope, soltanto un'idea di sicurezza economica. Grazie di averci ascoltati e alla prossima puntata.
Castelli in aria di Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Isabella Carbone. A cura di Cettina Flaccavento. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radiotrepod.rai.it.